Bene, professore, dobbiamo iniziare questa intervista. Immagino che come tutte le interviste che tracciano un po' la storia di istituzioni e di attività che hanno segnato particolarmente la storia della città e forse non solo della città, sarebbe opportuno forse parlare di quale fosse la sua attività prima della costituzione del CNUCE, come e quando lei cominciò ad occuparsi di questa faccenda.
Beh, mi pare la domanda se colga un po' nel segno, perché in verità i miei trascorsi giovanili, ne ho avuti dei più vari, riguardavano in quegli anni la presidenza della provincia di Livorno. Uscivo da quel mandato per le vicende delle alternanze politiche, Faedo ebbe l'idea di chiamarmi a collaborare con lui per la gestione, per la costruzione del CNUCE e la sua gestione, proprio mettendo a frutto una certa complementarità di esperienze che mi venivano dalla mia professione di matematico, di professore, quindi in qualche modo collegato con le questioni teoriche sottese da qualsiasi iniziativa informatica, con un'esperienza specifica di management di una struttura piuttosto complessa come era la provincia di Livorno e come si capiva già che sarebbe stato il CNUCE. Per cui è stato per me un grosso divertimento, perché nella vita bisogna sempre divertirsi quando si fanno le cose, e più le cose sono importanti e più bisogna divertirci, sì, per riuscirci. La messa in opera di questa struttura era estremamente complicata e richiedeva anche certe ruse de guerre, certe astuzie di carattere anche giuridico-amministrativo, perché il CNUCE nasceva come una struttura messa a disposizione dell'università da parte dell'IBM. Ma che doveva però, e io ho molto operato in questa direzione, doveva diventare una struttura dell'università. Quindi bisognava creare le condizioni per cui un certo tipo di personale venisse selezionato, arruolato e perfezionato in modo da venire a costituire la struttura portante di una grossa azienda. Allora non era di moda questa parola, ma veramente possiamo guardarla come un'azienda, in cui si fossero presenti vari aspetti: l'aspetto del servizio, perché c'era una domanda di servizio informatico da parte dell'Università di Pisa, in particolare la chimica delle macromolecole, la fisica delle alte energie, NFN, eccetera. E la necessità anche di inseguire gli avanzamenti tecnologici e le successive incalzanti novità che il mercato offriva, in maniera da gestire queste possibilità, non essendone condizionati, ma condizionandole. Quindi bisognò creare, e la cosa più importante a mio giudizio del CNUCE è proprio questa, perché le macchine sono state sempre le macchine più avanzate, ma nel giro di pochi anni diventavano obsolete. Quello che non è mai diventato obsoleto è stata la competenza di questo gruppo, che è nato da una o due persone nel 65, quando partimmo col CNUCE. Quando ho lasciato il CNUCE erano 120 persone che costituivano un grosso nucleo di tecnici che facevano funzionare una struttura di servizio, ma anche di ricercatori che inventavano ed erano protagonisti dell'innovazione. Ed è questa caratteristica che fa del CNUCE un'esperienza abbastanza unica nel panorama delle strutture del CNR.
Professore, prima di continuare comunque a descrivere nel dettaglio questo aspetto sui settori di ricerca, sulla rilevanza allora di alcuni di questi settori, sarebbe forse bene parlare un po' più nel dettaglio del 70-90, del perché l'IBM diede quella macchina. perché quella macchina arrivò a Pisa?
Le domande sono diverse e le risposte sono molto intimamente collegate. Perché? Perché il 70-90? Il 70-90 era allora la macchina più avanzata per la ricerca. 70-90 era a Grenoble, 70-90 era a Lyngby, a Copenaghen, 70-90 era all'Imperial College. Era giusto che anche l'Italia avesse un 70-90. L'IBM perseguiva una politica di evangelizzazione della scienza e della tecnologia, particolarmente in Europa, una politica di proposte tecnologiche che evidentemente rientravano nella sua politica di marketing, questo è ovvio, le industrie sono delle macchine per produrre profitti. Oggi non si scandalizza più nessuno, ma a quell'epoca qualcuno si scandalizzava un po' di questo, qualcuno pensava che dovessero essere tutte strutture di pura beneficenza. L'IBM aveva questa grossa strategia molto lungimirante che partiva da un presupposto che la informatizzazione di tutte le tecnologie avrebbe dominato gli ultimi decenni del secolo. Perché Pisa? Ma perché Pisa? Perché dietro questa iniziativa, in realtà dietro i fatti ci sono sempre gli uomini, dietro questa iniziativa ci sono due persone, una è Sandro Faedo e l'altra era Carlo Santa Croce. Sandro Faedo era il rettore dell'Università di Pisa, Carlo Santa Croce era il vicepresidente dell'IBM Italia e loro erano amici carissimi degli anni della normale, scuola normale vuol dire Pisa, quindi una convergenza di valutazioni da parte di uno dei più prestigiosi rappresentanti della matematica italiana e del mondo accademico italiano e da parte di uno dei più prestigiosi rappresentanti di questa grande industria informatica multinazionale, questa convergenza di valutazione nasce proprio all'ombra di una giovinezza che era maturata nelle aule severe della scuola normale. Ecco perché Pisa, ecco perché il 70-90, perché questa felice circostanza che ha contribuito a valle di quella che era stata l'esperienza del CSCE che poi è diventato l'IA e della CEP, a valle di questa esperienza ha contribuito in modo credo rilevantissimo a fare sì che in quest'area sorgesse quella che si può chiamare la Silicon Valley italiana.
Ritornando a quelli che furono inizialmente i settori di ricerca sui quali si indirizzò l'attività del CNUCE, per riassumere brevemente l'attività della sezione linguistica, la musicologia, l'attività collegata al progetto Sirio, può essere più esplicito e dire anche quali sono stati i rapporti con il centro scientifico IBM e come questi rapporti sono stati produttivi nello sviluppo di questi settori?
Intanto io distinguerei nel CNUCE una prima fase, una fase in cui la scena è dominata dal 70-90 ed è dominata da un'attività essenzialmente di servizio, cioè il CNUCE fornisce quella potenza di calcolo ad elevate caratteristiche funzionali, le più elevate che erano compatibili col mercato in quel momento, con quello che la tecnologia offriva in quel momento, periodo che ha consentito il consolidarsi della struttura del manpower intorno al CNUCE. Con la fine degli anni 60 comincia l'alternanza delle macchine, arriva il 360, arriva il time sharing che con tutto quello che implica di potenzialità ulteriori di calcolo e problemi anche di gestione, arriva quindi il momento in cui quelle persone che erano diventati degli eccellenti addetti ai lavori di un centro di calcolo diventano protagonisti di ricerca intorno a problemi collegati direttamente con l'attività del CNUCE, più direttamente di quanto non fossero i servizi che il CNUCE rendeva all'esterno. In questo periodo che cosa accade? Accade che il gruppo dell'IBM, che aveva tenuto a battesimo il funzionamento del CNUCE, vede consolidarsi dall'altro lato di via Santa Maria questo gruppo di persone, e diventa il centro IBM, diventa un utente del CNUCE, da essere quello che avrebbe dovuto garantire la gestione continua della struttura, diventa invece uno dei clienti, per così dire. Clienti anche in senso proprio, perché c'era proprio un addebito del tempo macchina che l'IBM forniva. Quali sono i problemi che sorgono in quel momento? Prima cosa, ci sono delle utilizzazioni un po' anomale, che sono appunto quelle della linguistica, l'automazione della ricerca filologica e quella della musica collegata a calcolatore. Per quel che riguarda la ricerca di filologia automatica, linguistica automatica, è stata tale la esplosione di questa attività che quello che era un reparto lì abbastanza, non dico clandestino, ma abbastanza marginale all'interno del CNUCE, è diventato una struttura autonoma. Oggi è un istituto del tutto separato dal CNUCE, separato dal punto di vista organigrammatico, dal punto di vista della sua collocazione nel quadro del CNR, ma ovviamente sempre legato alla matrice iniziale del CNUCE. Analogo discorso vale per la musica elettronica. È noto come in questi ultimi decenni la musica elettronica si è esplosa, non solo in Italia, ma direi soprattutto in Francia. Questo centro di Pisa si inserisce in maniera molto, molto significativa, con risultati autonomi e propri, intorno all'opera splendida di Pietro Grossi, si inserisce in questa scoperta di una dimensione nuova della musicologia. Ma più importante è stata l'attenzione che abbiamo posto dal CNUCE ai problemi delle reti di calcolatori. Ebbimo la sensazione, ma non solo una sensazione, ma un razionale e motivato convincimento della ineluttabilità della invasione da parte di calcolatori di tutte le attività della società civile e quindi della ineluttabilità di dover sviluppare tecnologie atte a fare colloquiare fra loro i calcolatori. Allora mandai alcuni dei nostri collaboratori in America, in particolare Luciano Lenzini, il quale lavorava con quello che allora si chiamava il sistema 7. Noi lo prendevamo in giro perché dicevamo che lui dopo cena non andava a ragazze, ma andava a sistemi 7. Beh, il risultato è stato che Lenzini è stato, non so se il primo o uno dei primissimi professori ordinari di teoria delle reti nelle università italiane. È nata una disciplina.
Che c'è?
Era nata un'altra disciplina. Era parlarne oggi è quasi banale, appartiene alla comune conoscenza la valutazione, la consapevolezza della importanza dei sistemi integrati di calcolatori. Pensiamo a qualsiasi attività, banche, sistemi di comunicazione, in qualsiasi settore la tecnologia delle reti di calcolatori costituisce un elemento fondamentale, ormai assolutamente, assolutamente ineliminabile.
Cosa ci può dire del Sirio in particolare, professore?
Il Sirio si collega in sostanza anche a questa esperienza, perché anche l'esperienza del Sirio collega il CNUCE con esperienze e con culture tecnologiche, diciamo, di oltre Atlantico, e ha costituito un'esperienza di arricchimento culturale notevole per l'informatica italiana. La decisione, dovuta alla lungimiranza di Sandro Faedo, di portare avanti il progetto di un satellite italiano era dettata essenzialmente dalla necessità di costituire un laboratorio di altissima qualità per la sperimentazione delle trasmissioni ad altissima frequenza, intorno ai 10-20 GHz. E i problemi che la gestione di un satellite poneva all'industria e alla ricerca erano talmente importanti e di natura talmente avanzata che non realizzare questo progetto avrebbe significato un vulnus al progresso della scienza italiana. Fu ancora Faedo a volere che fosse affidata al CNUCE la gestione della navigazione di questo satellite, cioè tutto quello che era il pilotaggio, il controllo del satellite durante il lancio e durante la messa in orbita. Vorrei ricordare che a questo proposito ci furono delle voci discordanti nella scienza ufficiale italiana, che dicevano che il Sirio non sarebbe mai andato in orbita e che se ci andava in orbita ci sarebbe stato qualche settimana. Il Sirio credo che sia rimasto in orbita oltre 10 anni, 15 anni, qualcosa di questo genere. Non so se non ci sia ancora, so che ultimamente era utilizzato dai cinesi. È stato un successo notevolissimo, ricordo con profonda emozione il momento del lancio. Io ero in una cabina di controllo alla NASA, una volta lanciato il satellite messo in orbita, una semplice parola del capo del gruppo della NASA che si occupava di questo satellite si alzò, venne da me e stendendomi la mano disse una semplice parola: congratulations, congratulazioni. Era una maniera molto sintetica, molto stringata di esprimere l'ammirazione per l'impegno che l'industria italiana da una parte e il mondo scientifico italiano dall'altra avevano posto per il successo di questa impresa. Se oggi noi pensiamo all'importanza che hanno le trasmissioni dei segnali ad altissima frequenza nelle reti telefoniche, possiamo valutare quale sia stato il contributo dato dal CNUCE per l'avanzamento in questo settore. È stata anche questa una cosa estremamente importante.
Professore, un'ultima domanda. Qual è stata l'influenza del CNUCE sulla istituzione del corso di laurea in scienze delle informazioni qui a Pisa?
L'influenza del CNUCE è stata notevole per la ragione, direi quasi ovvia, che un progetto di istituzione di un corso di laurea in scienze delle informazioni esigeva la disponibilità di potenza di calcolo. Il CNUCE con le sue strutture, con i suoi calcolatori e col fatto che questi calcolatori si muovevano nel tempo, si succedevano l'uno all'altro secondo gli avanzamenti tecnologici della produzione, consentiva di offrire al neonato corso di laurea un laboratorio fra i più attrezzati e i più efficienti. Anche qui devo dire che la lungimiranza di Faedo nel comprendere che stava nascendo una nuova, più che una nuova disciplina, direi addirittura una nuova cultura scientifica legata all'informatica, la lungimiranza ebbe a lottare contro la diffidenza e l'ostilità di una notevole parte del mondo accademico. Allora fu detto da qualcuno che il corso di laurea non avrebbe avuto che pochissimi allievi. Il vero problema del corso di laurea è stato quello di fronteggiare la massa di domanda dei giovani, i quali intuivano saggiamente, molto spesso i giovani sono più saggi e più lungimiranti dei vecchi, intuivano quale enorme possibilità di attività veniva, veniva offerta da questa nuova disciplina, della quale proprio nasceva in quegli anni il nome informatica è nato soprattutto in Francia come fusione dai due termini informazione e matematica. Questa parola artificiale è diventata una parola quasi simbolo di questi ultimi decenni del nostro secolo, è un simbolo carico di valori non solo tecnologici ma anche culturali. Facciamo pausa? Bisogna concludere in qualche modo però.
Professore, le chiederei a questo punto un ultimo...
Non stanno registrando, abbiamo detto pausa. Io ho detto pausa, ma...
Vabbè. Professore, la tendenza degli ultimi anni e l'affermazione della informatica distribuita, la potenza di calcolo sulla propria scrivania, come questo fatto può mettere in discussione eventualmente l'esistenza di centri di calcolo di grande potenza?
La domanda c'entra essenzialmente il problema dell'informatica di questi ultimi decenni. Io ricordo che destò, non dico scandalo, ma colpì moltissimo una frase di T.G. Watson, che era allora il numero uno dell'IBM, a un convegno quando, tirando fuori il pacchetto di sigarette, disse che di lì a poco la memoria centrale di un grande calcolatore sarebbe entrata in un oggetto di quelle dimensioni. In verità, ecco, il mio modestissimo Macintosh che ho sul tavolo col quale io lavoro ha una potenza non so di quante ordini di grandezza maggiore di quell'enorme 7090 che aveva, per il quale avevamo addirittura fatto una costruzione ad hoc nel cortile. È vero che l'informatica distribuita intanto raggiunge, sia pure in forme estremamente rudimentali di utilizzo, raggiunge masse enormi di utenti, non solo più gli addetti ai lavori che vengono come venivano negli anni eroici del 67-68 a passare le nottate per portare i loro dati su schede, ma oggi chiunque lavora, si connette e ha tutte le possibilità a cui può pensare. Ma questa diversa diciamo, disseminazione delle possibilità di elaborazione dati, lungi dal mettere in discussione l'esigenza di grandi strutture di calcolo, secondo a mio modestissimo avviso la sottolinea, la incrementa. Un albero che abbia moltissimi rami, quanti più rami ha, tanto più deve avere un tronco solido e fortemente funzionale. I grossi sistemi di calcolo, grossi nel senso di che collegano quantità notevoli di piccoli centri di elaborazione dati, devono essere gestiti da strutture le quali non si può pensare che siano che risolvano i problemi una volta per tutti. I problemi si muovono in continuazione. Esistono poi problemi di gestione di calcolo enormi. La tecnologia e gli stessi problemi delle scienze applicate, pensiamo ai problemi di statistica, problemi di economia, problemi di controllo meteorologico, richiedono una tale quantità di dati e la elaborazione mediante operazioni sempre più complesse e sempre più articolate, di complessità addirittura non prevedibile, per cui la presenza di grosse strutture di calcolo sarà sempre non soltanto necessaria, ma sarà un indice delle capacità di avanzamento scientifico di una comunità nazionale. Una nazione che non abbia queste grosse strutture è una nazione destinata alla emarginazione nel progresso delle scienze. Per cui un CNUCE, sia pure articolato in modo diverso, ognuno di le generazioni si avvicendano, noi che abbiamo adesso i capelli bianchi abbiamo risolto alcuni problemi in un certo modo, forse avremmo potuto trovare anche delle soluzioni migliori, ma i problemi di 20 anni fa e le soluzioni di 20 anni fa sono sicuramente diverse dai problemi di oggi e quindi dalle soluzioni di oggi, ma esistono alcune costanti nel modo di affrontare questi problemi, queste costanti che si possono riassumere nella locuzione inglese think big, pensare in grande, e questo noi abbiamo sempre seguito questa filosofia del thinking big. Penso che se un messaggio la generazione di quelli che hanno i capelli bianchi debba lasciare alla generazione di quelli che non li hanno ancora bianchi o solo parzialmente bianchi sia proprio questo, di non aver paura del pensare grande, perché la globalizzazione del pianeta, l'integrazione generale del pianeta aumenta l'ordine di grandezza sul quale debbono essere misurati i problemi, tutti i problemi.
Professore, io la ringrazio per il tempo che ci ha voluto dedicare, le do naturalmente appuntamento alla prossima intervista, diciamo da qui a 20 anni, quando faremo la storia di questi giorni.
Vabbè, e io darò un contributo all'analisi della preistoria, di quella che allora sarà la preistoria. Grazie.